di sera.
Lo stato di emergenza per Casamicciola sull'isola di Ischia, travolta all'alba da una frana con un bilancio che è ancora provvisorio. Una donna è morta, ma i dispersi sono una decina. Un disastro che riporta in superficie le domande legate alla fragilità di certe costruzioni e alla cementificazione eccessiva dell'isola del Golfo di Napoli. Ben ritrovate e ben ritrovati da Francesca Torrani. Partiremo da qui, ma poi andremo a guardare dentro i nomi che il Partito Socialista Svizzero ha scelto in vista della sostituzione di Simonetta Sommaruga in Consiglio federale, Eva Herzog e Elisabeth Bomschneider. Eva Herzog che a questo punto diventa la favorita. Sguardo anche alla Cina, dove si impennano i contagi di Covid e scoppiano le proteste, mentre l'approfondimento di oggi lo dedichiamo agli impatti ambientali e sociali dell'industria della moda.
A livello mondiale ogni anno sono prodotte 25 miliardi di paia di scarpe. In parte vanno a finire negli inceneritori, in parte vanno a finire nelle discariche. Quello è un vero spreco.
Il professor Claudio Boer, docente anche alla SUPSI, a spiegare cosa si fa e cosa si potrebbe fare. Scopriremo anche i limiti del riciclaggio. Iniziamo. E appunto iniziamo dall'ondata di maltempo che ha provocato una vasta frana nel comune di Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Il bilancio è ancora incerto, un morto è stato accertato, ma all'appello mancano ancora una decina di persone. Chiara Savi, della nostra redazione degli esteri, che cosa è successo e a che punto sono i soccorsi in questo momento?
Partiamo col dire che il maltempo delle scorse ore era stato annunciato, l'allerta meteo per Ischia era arancione. Ci si attendeva infatti a forti piogge che sono arrivate, ma che hanno anche provocato verso le 5 del mattino un'importante colata di fango e massi. Le parole di Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, uno dei comuni dell'isola, ben descrivono la situazione in cui si è ritrovata Ischia questa mattina.
L'isola è spaccata in due, stamattina questa alluvione ha rimesso in ginocchio l'isola di Ischia, in modo particolare il comune di Casamicciola Terme, dove attualmente si contano dispersi, una decina di immobili crollati e 30-40 famiglie isolate per le quali bisogna fare subito il massimo sforzo.
Casamicciola è l'epicentro di questa tragedia, come mostrano le immagini di devastazione riprese dagli elicotteri. La frana si è staccata dal monte Pomeo ad un'altezza di 780 metri e ha travolto tutto quello che ha incontrato sulla sua strada, vegetazione, vetture finite in mare in burrasca e, come abbiamo sentito, anche case sotto le quali, sotto i detriti, ci sono ancora i dispersi. I soccorritori sono tuttora al lavoro.
Non è la prima volta, Chiara, che Ischia si trova a vivere tragedie di questo tipo?
No, infatti Ischia fin dai primi del 1900 è confrontata ad episodi di questo tipo. Ci sono stati 15 morti nel 1910, 5 poi nel 1978, ma è nel corso degli anni 2000 che episodi di questo tipo si sono riproposti per ben tre volte, tre frane, l'ultima nel 2015, e i motivi li ha spiegati a Radio Rai Egidio Grasso, che è presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania.
Basta controllare la carta del rischio idrogeologico di Ischia per capire immediatamente che si tratta di una zona molto fragile, molto sensibile a questo tipo di dissesto. E il problema è che noi continuiamo a dire che è l'area a rischio, ma di soluzioni concrete non se ne trovano.
Si è costruito tanto, troppo, e soprattutto le strutture realizzate anni fa non sono adeguate a far fronte a portate idriche importanti come quelle che si riscontrano negli ultimi periodi a causa dei cambiamenti climatici.
Chiara Savi sul disastro di Ischia. Dall'interno, dopo settimane di attesa, sono ufficiali le candidate dei socialisti svizzeri alla successione di Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. Eva Herzog e Elisabeth Bomschneider sono i nomi scelti dal gruppo parlamentare. Il resto ce lo dice adesso Luca Betti.
È stata una gara al cardiopalma, un finale sul filo di lana, a spuntarla al terzo turno con 24 voti. Eva Herzog con 23, Elisabeth Bomschneider fuori dalla corsa con 14 voti. Evi Alleman, una mamma con figli piccoli, un profilo auspicato dai vertici del partito. Per il capogruppo Roger Norman le qualità richieste erano altre.
Noi abbiamo sempre detto deve essere possibile anche per una donna con figli piccoli, come lo è per un uomo, però non è un criterio, alla fine facciamo politica, quel che è importante è la sostanza, la forza, la capacità, e tutte e tre erano capaci.
Il 7 dicembre saranno allora la 61enne Eva Herzog e la 59enne Elisabeth Baumschneider a contendersi il seggio in governo.
Allora, sono très heureuse, très contente, ma aussi très motivée pour la suite, parce que là c'est une première étape.
Per la consigliera agli stati giurassiana, essere finita sul ticket socialista è una grande gioia, ma è solo una tappa.
Je suis toujours encore outsider.
Si considera ancora un outsider, ma si giocherà le sue carte, un percorso politico di tutto rispetto, la sua freschezza e idee particolari e diverse.
Quelque chose de particulier et de différent.
Dal 1995 al 2002 è stata membro del Parlamento giurassiano, poi per tre legislature fino al 2015 ha diretto come consigliera di Stato il Dipartimento per l'Istruzione, la Cultura e lo Sport del Canton Giura. Dal 2019 siede nella Camera dei Cantoni a Berna. Se la dovessero eleggere sarebbe la prima consigliera federale del Canton Giura, il più giovane dei 26 cantoni della Confederazione. La vera favorita è Eva Herzog.
Man darf sich da nie sicher sein, bin ich mir nicht. Das auch in der Bundesversammlung kann es Überraschung geben.
La senatrice basilese non è così sicura di venire eletta, poiché in passato l'Assemblea federale ci ha regalato varie sorprese. Per questo motivo Herzog continuerà con lo stesso slancio e impegno la sua corsa verso il seggio in governo.
Elan werde ich das weiterverfolgen wie jetzt bisher.
Eletta nel 2001 nel Gran Consiglio di Basilea Città, tre anni dopo entra in governo dove assume la direzione del Dipartimento delle Finanze. Nel 2019 viene eletta in Consiglio degli Stati.
Ja, also die Zeit ist extrem kurz. Also jetzt, heute ist Samstag, die ersten Hearings sind am Dienstag.
E ora Eva Herzog come Elisabeth Baumschneider sono in dirittura d'arrivo. Lunedì inizia la sessione, martedì le prime audizioni con i partiti e poi il 7 dicembre il voto dell'Assemblea federale. Per loro è ormai iniziata la volata finale.
E lo abbiamo sentito, è stato un testa a testa molto serrato. Alla fine a spuntarla sono state appunto Herzog e Baumschneider. Mattia Serena, corrispondente da Berna. A questo punto possiamo dire che la consigliera agli stati basilese, quindi Herzog, è la grande favorita e che ha fatto salve clamorose sorprese. Sarà lei a prendere il posto di Simonetta Sommaruga?
Ma Herzog oggi ha sicuramente fatto un passo molto importante verso il Consiglio federale. Ha convinto il suo gruppo parlamentare, cosa che non era scontata, e lo dimostra il fatto che tutto si è giocato in pochissimi voti, ed ora ha tutte le carte in regola per convincere gli altri partiti. Nel centrodestra il fatto di essere una rappresentante dell'ala più moderata del PS è per lei sicuramente un vantaggio. Attenzione però, fare corsa in testa verso il governo non è mai facile, ci sono ancora più di due settimane da qui al 7 di dicembre. Basta un imprevisto, un inciampo in una dichiarazione e le cose possono cambiare in fretta. Comunque sì, Eva Herzog sembra essere a un passo dal Consiglio federale.
Un po' sorpresa l'altra candidata ufficiale del PS è Elisabeth Baumschneider. Cos'è successo? Perché abbiamo sentito che la giovane bernese Evi Halleman sembrava avere un profilo ideale per il ticket socialista.
Ma è successo che Baumschneider sta facendo un'ottima campagna. È partita come outsider e lo è ancora del resto, ma oltre alle sue competenze la sua personalità piace. L'ho vista ieri alle audizioni del consiglio del partito e il suo modo di fare spontaneo, autentico, la sua capacità di unire concetti politici teorici con esempi di vita concreta la sta premiando. Poi è chiaro, l'essere romanda, anche se parla perfettamente svizzero-tedesco, non l'aiuterà davanti all'Assemblea federale, visto che in governo ci sono già tre latini.
E per finire, da una parte c'è Eva Herzog, svizzero-tedesca, appartenente all'ala destra, se si può dire, del PS, dall'altra Elisabeth Baumschneider, più a sinistra, romanda, due candidate quindi dal profilo molto diverso.
Sì, sono anche due personalità molto diverse. Herzog più riservata, Baumschneider più estroversa, hanno però anche punti in comune. Il Canton Giura, anche per la sua giovane età, non ha mai avuto consiglieri federali. Basilea è quasi 50 anni che non è presente in governo. Inoltre Giura e Basilea sono praticamente vicini di casa, collaborano in moltissimi ambiti. È la Svizzera nord-occidentale. Infine, tutte e due festeggiano il compleanno per Natale. Baumschneider il 24, Herzog il 25 di dicembre. Una delle due quest'anno festeggerà anche da consigliera federale.
Mattia Serena sulle scelte socialiste verso il 7 di dicembre. Adesso facciamo un passo lungo per arrivare in Cina, dove i casi di Covid continuano ad aumentare e le proteste della popolazione non si fermano. Sui social continuano a girare video di cittadini insofferenti. Restrizioni imposte in più parti del paese sono troppe e troppo severe. Ne parliamo di questo con Gabriele Battaglia, che è nostro collaboratore proprio sulle questioni cinesi. Gabriele, buonasera. Si è battuto un nuovo record di contagi.
Sì, ieri sono stati registrati 35.000 nuovi casi, numero record per il terzo giorno consecutivo, e ciò nonostante si prosegue con il cosiddetto azzeramento dinamico per bloccare il virus, ma la popolazione sembra sempre più esasperata. Oltre al caso Foxconn, dove la rabbia operaia si spiega solo parzialmente con le politiche anti-Covid, incidenti si registrano a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, dove giovedì un incendio ha ucciso 10 persone in uno stabile perché i vigili del fuoco sarebbero stati ostacolati nelle operazioni di soccorso proprio dai blocchi anti-Covid. Si muore non di Covid, ma di misure anti-Covid. E a Pechino alcuni condomini del ceto medio hanno di fatto esautorato i propri comitati residenziali e cacciato via anche i dabai, le tute bianche addette alla sicurezza anti-Covid, imponendo anche che i positivi non venissero portati nei centri di quarantena, ma poi potessero starsene in isolamento a casa propria. Intanto circola in rete una lettera aperta rivolta alla Commissione Sanitaria Nazionale con 10 domande molto pertinenti. Per esempio, si lamenta la poca trasparenza nelle informazioni, si chiede come mai, se nessun coronavirus è mai stato estirpato completamente nella storia dell'umanità, in Cina si insista a volerlo fare. E poi quanta gente muore realmente di Omicron, si chiede. Che scientificità hanno le misure Covid, e se non c'è questa base scientifica, quando saranno tolte?
E Gabriele, sembrano tutte domande molto pertinenti.
Eh sì, e in un contesto in cui dall'alto arrivano solo informazioni parziali, dati senza spiegazioni, circolano comunque delle informazioni. Per esempio, i cinesi vedono le folle ai mondiali in Qatar e si chiedono come mai i blocchi agli assembramenti ci siano solo da loro. E ancora, le autorità spesso fanno riferimento al caso statunitense come esempio negativo, oltre 1 milione di morti. Ma nelle 10 domande si chiede come mai invece non ci siano mai informazioni sull'India, che è più paragonabile alla Cina, oppure Hong Kong, che ha una densità di popolazione maggiore di quella cinese. Ecco, tutti i posti dove le politiche di isolamento sono da tempo superate. Certo, questa consapevolezza è probabilmente ancora circoscritta, ma l'esasperazione, quella no, ormai è diffusa.
Gabriele Battaglia con gli aggiornamenti dalla Cina appunto alle prese con il Covid e con le proteste, mentre un altro continente, l'Africa, e più precisamente uno stato, l'Uganda, è alle prese con un altro virus dagli effetti devastanti, Ebola. Era l'inizio di settembre quando le autorità ugandesi hanno registrato i primi contagi. Da allora il paese si trova in una lotta contro il tempo per dichiarare finita l'epidemia. La leadership politica dà l'impressione che il virus non rappresenti più una grave minaccia, ma la gestione della crisi sembra sempre più controversa. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi, facendo prima di tutto un passo indietro per capire qual è stata l'evoluzione del virus fino ad oggi.
L'epidemia di Ebola è stata dichiarata ufficialmente tale il 20 settembre. I primi casi sono scoppiati nel centro del paese, nel distretto di Mubende. Pochi giorni dopo si sono estesi al distretto limitrofe di Kassanda. A quel punto sono aumentate le preoccupazioni riguardo alla capitale ugandese, Kampala, una città molto trafficata dove il virus avrebbe avuto più possibilità di diffondersi. Infatti, verso la fine di ottobre, l'epidemia ha raggiunto alcuni nuclei familiari e almeno 5 istituti scolastici della capitale, causando la morte di 8 persone. In quel periodo il governo ugandese è stato accusato di non fare abbastanza e di nascondere le vere statistiche rispetto ai contagi. A metà novembre si sono registrati i primi casi nei distretti orientali del paese, come quello di Jinja. Quindi, in meno di 2 mesi, il virus si è diffuso in almeno 9 distretti, situati soprattutto nella regione centrale dell'Uganda.
Ecco, sono passati quindi più di 2 mesi dagli inizi. In che situazione si trova adesso il paese?
È difficile capirlo. Negli ultimi 22 anni l'Uganda ha conosciuto diverse epidemie di Ebola, ma questa è la quinta epidemia di Ebola che deriva dal ceppo chiamato Sudan. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono stati 141 casi confermati, inclusi 55 decessi, con un tasso di mortalità del 39%. Inoltre 19 operatori sanitari sono stati contagiati e 7 sono deceduti. In almeno due distretti il virus è scomparso poiché non sono stati registrati contagi per 42 giorni, quindi un limite di tempo due volte superiore al periodo dell'incubazione. In alcuni distretti è stato imposto l'isolamento, in altri, come quello di Kampala, le persone possono entrare e uscire liberamente con le dovute precauzioni. In vari distretti la curva dei contagi si sta abbassando, ma gli operatori sanitari internazionali e alcuni locali rimangono scettici. C'è ancora molta sfiducia rispetto a come il governo ugandese stia gestendo questa crisi sanitaria.
E quali soluzioni sono dunque previste per vincere definitivamente, si spera, questa epidemia?
L'ultima misura riguarda la chiusura delle scuole due settimane prima del dovuto, una mossa voluta dalla ministra dell'educazione Janet Museveni, che è anche la moglie del presidente Yoweri Museveni. Il ritorno di migliaia di giovani nei distretti dove è presente l'epidemia potrebbe aggravare le cose, quando invece alcuni esperti hanno consigliato di mantenere gli alunni a scuola ancora due settimane, dove le misure di isolamento sono più rigidi e facili da monitorare. Entro qualche settimana verranno invece introdotti 3 vaccini sperimentali. Per il virus Ebola Sudan gli scienziati non hanno ancora trovato un vaccino efficace. C'è stata anche una discussione molto accesa riguardo ai fondi per combattere l'epidemia. Il governo voleva che fossero forniti direttamente alle autorità ugandesi, quando invece ogni finanziamento continua a passare attraverso le organizzazioni internazionali impegnate sul campo. Secondo le previsioni più ottimiste, l'epidemia dovrebbe terminare a marzo del 2023, ma solo se verranno rispettate tutte le misure necessarie a limitare i contagi.
E contenere il virus Ebola è anche la priorità di Emergency, l'organizzazione non governativa che in Uganda ha inaugurato un anno fa un centro cardiochirurgico. Emergency, che aveva già affrontato con successo questo virus nei suoi centri in Sierra Leone, ed era il 2014. Come, in che modo era stata affrontata quell'emergenza, appunto, del 2014, e come si affronta quella di oggi, lo spiega nell'intervista di Paola Nürnberg Luca Rolla, che è responsabile logistico del settore Ebola di Emergency in Uganda. Sentiamo.
I protocolli che abbiamo messo in piedi nel 2014 per il centro chirurgico sono stati riadattati al centro pediatrico qua in Entebbe per permettere l'attività chirurgica in sicurezza sia per lo staff sanitario che per i pazienti. Non dimentichiamoci che, nonostante l'epidemia Ebola, le altre patologie continuano ad esserci e hanno bisogno di risposte.
Allora, i casi adesso in Uganda di Ebola sono comunque ancora pochi, ma il paese, anche se rassicura i turisti, il governo rassicura i turisti, il paese comunque è in allarme.
Allora, i casi in questo momento sono 141 e diciamo che il paese, più che in allarme, ha un livello di attenzione soprattutto è maturato nelle ultime 3-4 settimane, quando ci sono stati i primi casi a Kampala, un livello di attenzione molto alto. La chiusura delle scuole inizierà a fine novembre, quindi anticiperanno, diciamo, le vacanze di Natale di qualche settimana, ma in questo momento le scuole sono ancora aperte. E senz'altro quello che preoccupa è l'arrivo delle festività natalizie, dove è verosimile pensare che ci saranno movimenti aumentati della popolazione nei vari distretti del paese.
Alcune notizie riferiscono che il personale medico si rifiuta di andare a lavorare per paura, è vero?
Allora, in questo momento non abbiamo la percezione che ci siano strutture, diciamo, non Ebola che non siano operative, come successo in passato in Sierra Leone, che i maggiori ospedali governativi furono costretti a chiudere e quindi l'ospedale di Emergency venne sovraccaricato di pazienti perché purtroppo gli altri ospedali erano chiusi. Personalmente partecipo 3 volte a settimana al National Task Force Meeting, non viene riportato di necessità di implementare, di aumentare medici, infermieri o igienisti all'interno dei centri di trattamento per carenze di personale.
Adesso l'introduzione del prossimo tema lo lasciamo alla voce di Jelena Sucic.
Solo per fare una t-shirt ci vogliono 2720 litri d'acqua, che è il corrispettivo del fabbisogno di bere di una persona per il periodo di 3 anni.
Jelena Sucic è co-coordinatrice per il Ticino di Fashion Revolution, ONG che in tutto il mondo porta avanti campagne di sensibilizzazione sugli impatti ambientali e sociali dell'industria della moda. Il dato è contestato, però secondo l'ONU è proprio l'industria della moda ad essere al secondo posto tra i più inquinanti del pianeta, in testa va da sé c'è l'industria del petrolio. Di questo tema si è parlato proprio pochi giorni fa a Lugano in un incontro organizzato da Impact Hub, anche perché la moda è un settore su cui il Ticino, con risultati alterni, ha puntato moltissimo. Gian Robiani è partito da qui e questo è l'approfondimento che vi proponiamo.
Sono dati da prendere con le pinze, ma stando a diversi esperti, almeno il 20% dei vestiti prodotti ogni anno nel mondo vengono buttati via, almeno il 20%. Inceneriti sono i vestiti invenduti, quelli che l'industria della moda non riesce a piazzare, bruciati appunto. Quei tessuti potrebbero venire riciclati, la tecnologia c'è, così come ricicliamo il vetro o l'alluminio, e invece no, non succede quasi mai. Il professor Claudio Boer, docente anche alla SUPSI, ha studiato a fondo il problema.
A livello mondiale ogni anno sono prodotte 25 miliardi di paia di scarpe. Nel progetto europeo che avevamo fatto, in cui partecipavano 6 calzaturifici di tutta Europa, tutti ci avevano dato più o meno alcune cifre.
E cosa è emerso? Quant'è l'invenduto e soprattutto che fine fa questo invenduto?
Nessuno glielo dice. Dove vanno a finire? Come ha detto lei, in parte vanno a finire negli inceneritori, in parte vanno a finire nelle discariche. Quello è un vero spreco.
Ma com'è possibile? Oggi come oggi ricicliamo di tutto. Perché non i vestiti? Possibile che l'industria della moda non si accorga che quei materiali che vengono gettati via potrebbero essere riutilizzati? Una miniera d'oro data alle fiamme.
C'è un po' una chimera del riciclaggio. Per esempio, lei ha menzionato il PET. Certo, si può riciclare, ma ha bisogno di essere lavorato. Quelli che hanno bisogno del PET lo trovano meno caro se è fabbricato la prima volta che riciclato.
E dunque ai marchi di moda conviene di più produrre una maglietta nuova in India o in Bangladesh piuttosto che una riciclata in Europa.
Purtroppo è così. Un conto è farne qualche decina, un conto è farne qualche centinaia, vedi migliaia o decine di migliaia, perché la scalabilità è importante. Grandi fabbricanti come Nike, Adidas, conviene fabbricare in massa tante paia di scarpe tutte uguali che poi sono distribuite nel mondo. È quello che ha sempre un po' rallentato invece l'introduzione della mass customization, cioè della produzione personalizzata ma di massa.
Ma oltre agli sprechi c'è anche l'impatto energetico e ambientale, che spesso si abbatte sui paesi di produzione. Ne parliamo con Jelena Sucic, esperta di sostenibilità e co-coordinatrice per il Ticino di Fashion Revolution.
Solo per fare una t-shirt normale ci vogliono 2720 litri d'acqua, corrispettivo del fabbisogno di bere di una persona per il periodo di 3 anni. Più del 20% dell'inquinamento delle acque a livello industriale globale viene solo dal trattamento e dalla tinteggiatura e colorazione dei tessuti.
Nessuno dice che sia semplice, ma riciclare, lo dicevamo prima, si può. La tecnologia c'è, i tessuti possono venire riutilizzati.
Il primo approccio è ridare a qualcun altro questi vestiti così come sono. Però la mole è tale, non basta questo riutilizzo. La difficoltà da restaurare rispetto a quello che è per esempio l'alluminio, che ormai riciclabile praticamente al 100% e quindi si riuscirebbe a chiudere un loop, nei tessuti diventa ancora più difficile perché molto spesso sono tessuti compositi e finché si tratta di una fibra unica il processo è abbastanza fattibile perché è un processo meccanico di scomposizione della fibra e ricostruzione della fibra. Quando inizia ad avere il tessuto composito, la difficoltà diventa che il processo deve aggiungere una decomposizione per via chimica. Sono due processi, doppio dei costi.
Proprio per questo alcune società iniziano a progettare vestiti pensati fin dall'inizio per essere poi riciclati, riassemblati e riutilizzati. Ma torniamo al professor Burr. Oltre all'economia circolare e al riciclaggio, esisterebbero anche altri modi per evitare gli sprechi. La tecnologia oggi, per esempio, permetterebbe di creare negozi senza praticamente più magazzini. Per le scarpe un cliente potrebbe passare in negozio, misurarsi il piede in modo dettagliato e poi un computer darebbe ordine a una stampante 3D di realizzare le sue scarpe su misura. Non esisterebbero praticamente più i numeri. C'è chi, nell'industria della moda, del resto ci sta già provando.
Per esempio l'Adidas e la loro idea, che è quella giusta, è quella di avere delle mini fabbriche distribuite in Europa dove il cliente può andare, misura il piede e il paio di scarpe viene fabbricato nel giro di pochi giorni.
La pressione dei consumatori potrebbe cambiare le cose, così come la politica dei governi, però appunto lo abbiamo sentito, qualcosa si muove. John Robiani ne ha parlato anche con Cristiano Magnoni, che è fondatore di Crimagno, una startup ticinese che sta progettando e realizzando scarpe partendo dalle mele o dalla canapa.
La maggior parte dei fornitori sono tra Italia e Svizzera e i fornitori con i quali lavoriamo sono tutti fornitori certificati.
Ci può fare un esempio del materiale che andate a prendere per la produzione delle scarpe?
Per quanto riguarda la tomaia, abbiamo diverse possibilità. Lavoriamo per lo più con mais e le mele. Utilizziamo delle ecopelli che tecnicamente sono degli spalmati di un gel che deriva dalla sottoproduzione di questi materiali organici che possono essere carti lavorazione delle mele che arrivano dal Trentino piuttosto che gli scarti di lavorazione del mais. In altri casi lavoriamo con una sorta di floccato che deriva dalla lavorazione di scarto delle cortecce.
Voi partite anche già in fase di progettazione con un prodotto fatto apposta, studiato per essere anche riciclato, riutilizzato in qualche altra forma.
Quello che facciamo noi è cercare di riutilizzare il più possibile anche gli scarti di lavorazione delle nostre produzioni. Nel caso della canapa che utilizziamo per la fodera interna delle scarpe, è una fibra cava, ha delle proprietà di termoregolazione e durante la lavorazione si crea un sottoprodotto che è una specie di trucciolo. Bene, questo trucciolo noi lo utilizziamo e lo mettiamo nella mescola delle suole delle scarpe.
Si può utilizzare parti di appunto vestiti, in questo caso scarpe, per produrre altre parti di vestiti e ridurre al minimo gli scarti, ma poi, mi corregga ancora se sbaglio, si potrebbero per esempio utilizzare le scarpe o le suole delle scarpe per produrre altro.
Questo succede a fine vita della scarpa. Quello che noi cerchiamo di fare è incentivarlo a restituirci il prodotto utilizzato. Una volta che lo abbiamo ricevuto, lo smontiamo, lo separiamo in componenti con le suole delle scarpe che sono fatte in gomma naturale. Generalmente si fanno o le gomme delle palestre o i campi di atletica oppure quei pavimenti di gomma dei giardini per i bambini che si trovano all'esterno.
E sempre in tema di lavoro e dei settori che lo compongono, si è riflettuto, lo ha fatto l'altro ieri l'Istituto di Ricerche Economiche dell'USI in riferimento alla globalizzazione. L'intensificazione degli scambi economici e commerciali e degli investimenti su scala mondiale sono ancora modelli validi oppure qualcosa sta cambiando? E partendo da questa domanda che Julian Michaels ha tentato con un'interlocutrice la strada delle risposte.
Una risposta, se davvero ci fosse, sarebbe né sì né no. Semplicemente non lo sappiamo ancora. L'unica cosa di cui possiamo essere certi in questi anni è che previsioni a lungo termine non si possono fare, come ci ha spiegato la professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche dell'USI.
In realtà ce lo stiamo chiedendo anche noi perché la situazione è estremamente complessa. Negli ultimi 3 anni sono accadute cose che negli ultimi 80 anni probabilmente non sono successe, sono successe su un periodo di tempo molto più diluito.
Come dimenticare pandemia, chiusure dei confini e dei porti, guerra, tensioni geopolitiche, crisi energetica, alluvioni e siccità, solo per citarne alcuni. Si discute tanto ora di deglobalizzazione e di localizzazione, ossia un graduale ritorno in Europa dei processi produttivi che erano stati delocalizzati in Cina a partire dagli anni 2000. Sembrerebbe infatti che mentre alcune fasi di produzione si stiano semplicemente spostando verso altri paesi come Vietnam o Indonesia, altre stiano effettivamente tornando in Europa. Un fenomeno questo che avviene anche in Svizzera, come ci spiega la professoressa Antonioli Mantegazzini.
Sicuramente la Svizzera può dire qualche cosa da questo punto di vista. Il fatto che ci siano dei fenomeni di progressivo riavvicinamento, se non di tutta la catena del valore, perlomeno di singole parti della catena, è un fenomeno importante che dovremmo effettivamente riuscire a potenziare, magari per rimanere sempre interconnessi, perché poi alla fine i tagli draconiani non fanno bene a nessuno. Non si può immaginare dall'oggi al domani di diventare completamente autarchici, perché nessun uomo un'isola, come diceva lo scrittore, nessun paese lo è. Quindi senza entrare in questa dinamica inversa di chiudersi completamente, cercare di prendere i benefici di questa interconnessione, e io credo che noi abbiamo i numeri per farlo.
Sì, perché la Svizzera e il Ticino sono comunque al centro del più grande mercato unico al mondo, l'Europa. Obiettivo quindi del mondo economico svizzero e ticinese sembrerebbe essere quello di rimanere attrattivi e competitivi.
Ma sicuramente, perché il Ticino, così come la Svizzera, ha grandi potenzialità sicuramente di stabilità delle regole del gioco, che questa non è banale, nel senso che molto spesso nelle scelte di investimento la possibilità di poter contare su un quadro di regole, su un quadro quindi istituzionale solido, è sicuramente un vantaggio molto importante. È molto importante dal punto di vista anche dei collegamenti, della logistica, quindi disporre di un sistema infrastrutturale ben connesso, ben tenuto, ben manutenuto è estremamente importante. Pensiamo anche a tutti gli investimenti che stanno facendo, in alcuni casi anche pionieristici, sul potenziamento del trasporto ferroviario.
E poi però va detto che nel corso degli anni sono molte le aziende svizzere che hanno delocalizzato verso altri paesi, e dunque quali sono le attività che dovremmo attrarre?
È la domanda che ho posto alla professoressa Antonioli Mantegazzini, e secondo lei le aziende che dovremmo attrarre e tenere sono altre.
Parliamo di aziende che possono creare veramente valore, quelle ad alto valore aggiunto, quelle legate a beni complessi, quindi dove il componente, diciamo, manifatturiero comunque di basso valore, che può essere delocalizzata, è più sottile. Su quello bisogna puntare. Ma tutta la parte della ricerca biomedica, il fatto che in Ticino si è già costruito ma si sta consolidando in maniera molto significativa questo cluster di del biomed, del medtech, è tutta una parte di produzione che ha al proprio interno una serie di skill e di conoscenza estremamente elevate, quindi è più difficile delocalizzare perché ha un indice di specialità molto alto. Questo è veramente importante, tra l'altro trae nuovi talenti, e i nuovi talenti attraggono nuove imprese, c'è disponibilità, con ricadute poi anche per profili magari tecnici che sono sempre più ricercati anche in Svizzera e anche in Ticino da questo punto di vista.
Noi ci fermiamo qui, adesso arriva lo sport, e poi a seguire 6 di sera Magazine. Angelica Arbasini ci parlerà tra l'altro dei gomitoli di Margot. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.